ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, bentornati a Grateful Monday. Io sono Alessandra e oggi proverò a parlarvi, a condividere con voi un pezzo di quello che mi frulla nel cervello del mio cammino. Sono stata ad Assisi dal mio padre spirituale qualche giorno fa, proprio di corsa, correndo, come non si sa come ho fatto veramente ad arrivarci. È stata una giornata incredibile, indimenticabile direi. E saluto tutti gli amici di Assisi che non ho salutato, che neanche ho fatto in tempo neanche a dire che sarei stata lì. La cosa che mi sono portata a casa è stata molto forte e sono giorni che ci penso e avevo piacere a condividerla. Il mio padre spirituale mi ha raccontato questo fatto. Lui è entrato in un supermercato ed è stato quasi praticamente aggredito da una signora che ha cominciato, insomma, animatamente a urlare contro di lui dicendo: "Ma dov'è Dio con tutti questi bambini che muoiono in questa guerra? Dov'è Dio a Gaza? Cosa fa Dio per questi bambini?" Insomma, vedendo un frate, gli è presa un po' la rabbia verso Dio. E padre Giovanni molto delicatamente, diciamo, gli ha detto: "Signora, la sua domanda è sbagliata. Non c'è da chiedersi dov'è Dio davanti ai bambini che muoiono, davanti a tutte le guerre che ci sono nel mondo. Bisogna invece vedere dove sono gli uomini, cosa riescono gli uomini a fare senza Dio, dove siamo arrivati senza Dio." Allora lui me l'ha raccontato per dirmi che tutte le domande che avevo nel cuore, che un po' chiedevo a lui, erano stupide. Cioè lui mi diceva: "Tutte queste domande che tu hai sono sbagliate, sono le domande che sono sbagliate, quindi di cosa parliamo? Bisogna farsi le domande giuste." E dicevo: "Ma come, padre Giovanni, ma che stai dicendo? Cioè, ma quindi anche le domande che io ho sulla baita, sui ragazzi, di questa situazione comunque complessa da gestire emotivamente, proprio praticamente soprattutto, perché insomma la baita è stata chiusa per tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi mesi di difficoltà che sono state a un certo punto insormontabili, e quindi adesso i ragazzi che vivono alla baita stiamo cercando di capire, insomma, che strada prendere per far continuare loro un percorso che avevano iniziato, e quindi sono mesi di passaggio, di scelte, di capire. Non sono mesi così facili, sono stati per tutto questo tempo a casa nostra, che non è la reggia di Caserta, non ci sono 8 camere, non ci sono neanche 8 bagni, e quindi diciamo è stato tutto abbastanza complesso. E quindi mi sembrava una domanda abbastanza legittima la mia, cioè cosa fare, cosa sperare addirittura. Io ho questa domanda: se è una cosa da sperare, da credere, una cosa invece un pensiero da abbandonare, come gestire, insomma tante domande, tante responsabilità anche che io, Francesco, insomma, abbiamo sulle spalle. Ci sentiamo, cioè non è che ci sentiamo responsabili, lo siamo. E nel frattempo sta crescendo una bella amicizia con il nostro vescovo, insomma tante cose anche molto belle, tanta provvidenza di persone che di Nuovi Orizzonti in particolare, che ci stanno dando una mano praticamente, insomma cose molto belle, però rimangono delle domande grandi. Allora lui mi ha parlato cioè lui mi ha detto: "No, tutte le tue domande sono sbagliate. Cioè partiamo da questo punto." Cioè non sto qui a cercare di dare un consiglio, dare una direzione o aiutarti in questa cosa. Proprio la domanda è sbagliata, come ha detto la signora. Cioè non sto qui a spiegarti: "Ma Dio, sai, con questo non si può, ma Dio lo vede", ma non sta lì a spiegare alla signora cioè lui dice: signora, la sua domanda è sbagliata, cioè non è da vedere Dio dov'è, non, la domanda non è da porsi Dio dov'è, quello che c'è da vedere è che fine fa l'uomo senza Dio, questo è il risultato, cioè la domanda è sbagliata. Allora lui, per farmi capire questa cosa, ovviamente il mio padre spirituale non è che parla di aria fritta o di consigli della sua esperienza anche, però lui parla della parola di Dio. Allora lui mi parlava di Gesù al Tempio. Dice: secondo te a 12 anni Gesù al Tempio, quando si è perso una carovana, così, cioè lui che stava facendo lì? E allora lui ha cominciato a parlare dicendo: lui stava lì e ascoltava e parlava con i dottori della legge. Praticamente quello che ho capito da questo discorso è che Gesù piano piano, cioè Gesù è nato, il figlio di Dio, però è nato che era un bambino, non è che un bambino aveva la coscienza di essere Dio, è un bambino, è un bambino, piange, si fa la cacca addosso, ha fame, cioè un bambino è un bambino, punto. Però piano piano praticamente ci sono dei grandi teologi che parlano della coscientizzazione da parte di Gesù che lui è il Messia, cioè piano piano Gesù, dicono questi teologi, questa cosa mi ha veramente molto impressionato, dicono questi teologi, piano piano Gesù ha avuto, crescendo, la consapevolezza sempre in maniera sempre più chiara per quello che gli succedeva nella sua storia e per quello che leggeva nelle scritture, che lui era il compimento di Dio e che quindi lui era il figlio di Dio e che la sua missione era essere il Messia, quindi salvare l'umanità. Ma è una cosa che lui ha coscientizzato nella sua vita piano piano, sempre di più in maniera ovviamente chiara ed evidente. E a 12 anni nel Tempio lui stava lì proprio a capire le scritture, a occuparsi, come ha risposto a sua madre, delle cose del padre suo, cioè a capire lui chi era. Cioè a 12 anni per gli ebrei lui diventava maggiorenne in pratica, quindi un uomo maggiorenne, quindi lui aveva poneva domande esistenziali, cioè lui stava lì a capire lui chi era, qual era la sua missione, che perché stava lì, cioè perché stava al mondo. E allora insomma mi ha lasciato con questo passo. E insomma sono tanti giorni che io veramente sono sempre lì con la testa e quindi piano piano ho ragionato quali sono le domande giuste della vita, cioè quali sono le domande invece, visto che tutte le mie domande sono sbagliate, quali sono quelle giuste? Questo lo condivido perché tante volte io mi sento cioè, mi vengono raccontate tutte storie con delle domande molto sbagliate, cioè del tipo, adesso c'è una mia amica super in crisi, no, col fidanzato, una storia molto importante, si parlava di matrimonio, no, e lei mi dice: ma secondo te è giusto o non è giusto che noi stiamo per sposarci e il mio fidanzato ha, per i suoi impegni e i suoi hobby, praticamente lui vive tante sere fuori casa e quindi io, è giusto che io lo privi di questa, di quest'hobby, di questo impegno dove lui è fantastico? La domanda è sbagliata, io mi rendo conto per le cose piccole che la domanda è sbagliata, questi poi sono motivi di litigi, di separazioni, di cioè proprio anche nelle coppie sposate, ma anche, cioè è un continuo anche sul lavoro, no? Ma è giusto che il mio capo faccia questo? È giusto che io corregga il mio fratello e quindi faccia notare che lui con me mi tratta male o che tratta male sua moglie? Sono tutte domande che sembrano, come devo dire, ovvie da fare, Ma spesso io mi rendo conto che sono domande molto sbagliate. Ma anche le nostre preghiere, Signore dammi il fidanzato, Signore dammi un figlio, Signore toglimi questo problema, Signore aiutami in questa cosa perché lui o perché io non siamo capaci. Sono tutte domande che io ho ovviamente dentro di me, ma che sono, è vero, sono sbagliate, perché soltanto soltanto quando io ho chiaro proprio nella mente, è chiara il mio essere, è chiaro il mio chi sono e perché sono qui, che è quello che faceva Gesù al Tempio a 12 anni, allora quando è chiaro il centro della vita e del discorso, allora tutte le altre domande hanno risposta e sono piccole, sono stupide e hanno poco valore, non so come dire, non voglio svalutare, sminuire le mie e le vostre domande, però è per dare una prospettiva, una grandezza di ciò che è il centro e di ciò che invece è il contorno, perché sta roba non so come spiegare, spesso si confonde, cioè ciò che è il centro è chi sono io e perché sono qui, a cosa mi chiama Dio. Cioè faccio un esempio, San Francesco, il centro della sua, cioè il Signore l'ha creato perché lui fosse l'uomo sapiente, perché lui mostrasse a tutta l'umanità un pezzettino, un pochino della sapienza di Dio, un pezzo di lui. Cioè noi siamo immagine e somiglianza di Dio, giusto? Quindi ognuno di noi rivela a tutto il mondo un pezzettino di Dio. Questo è il senso della nostra vita, cioè che Dio si fa vicino a noi, e si fa vicino a noi così, cioè che ci dona una cosa così grande. Quando dice il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, sì, è Gesù il Verbo che si è fatto carne, ma sei pure tu, sono pure io. Cioè San Francesco, il Verbo, cioè il Logos, la parola, il progetto di Dio che si è fatto carne è la sapienza. Se penso a Madre Teresa di Calcutta è la carità. Se penso a, non lo so, a, come si chiama, Teresina del Bambin Gesù, penso alla preghiera. Se penso a Chiara Mirante, per di una persona che insomma non è ancora morta però pare essere santa, penso alla gioia. Cioè uno vede una donna che soffre come un cane fisicamente e nell'anima, perché nell'anima vive negli inferi delle persone, degli altri, perché quello è il carisma a cui il Signore l'ha chiamata, tu la vedi felicissima. Poi ti racconta gli altri, ti raccontano appena appena quello che passa questa donna e tu dici non può essere che stanotte, ieri, gli è successo questo, perché l'ho vista a pranzo, mi è venuta a salutare, cioè mi sembrava, cioè non ci puoi credere, sembra incredibile. Eppure vedi veramente la gioia, cioè Dio gioia, lo vedi attraverso questa donna. E quindi forse la domanda che uno si deve fare prima di tutte le domande a se stesso, quello che deve cercare, io sono arrivata alla conclusione che è solo questa, cioè che la domanda è: io chi sono? Io chi sono e perché sto qua? Cosa Dio vuole? Perché Dio mi ama? Come Dio mi ha creato? Qual è la parola di Dio che sono io? E perché sono qui? Cioè cosa, per fare cosa? Cioè per mostrare che non è fare qualcosa, che per me vuol dire, che ne so, occuparmi dei ragazzi, essere mamma, fare la moglie, in ordine inverso di come l'ho detto, ma non è questo, non è fare qualcosa, ma qual è la parola che Dio vuole, ancora c'ha speranza, spero, vuole incarnare con me, cioè qual è la parte di Dio che lui vuole regalare a me e al mondo attraverso di me. Perché lì, perché è importante? Perché lì la pienezza, cioè là si trova la felicità, non con le cose che gli chiedo io. Posso realizzare questo, non lo posso realizzare, posso avere questa cosa o non la posso avere, puoi togliermi questo problema o non me lo puoi togliere. Cioè la vera felicità la trovi nell'essenza di chi sei tu, cioè in quella parola, in quel verbo lì. È proprio un verbo, è proprio una parola sola. Ma forse io spero almeno qualche lettera, va. Forse tutta la parola non ce la farò mai, però qualche lettera, io spero che il Signore ancora c'ha speranza di questa cosa. Insomma, io volevo veramente condividere con voi queste cose perché mi sembrano molto, molto grandi, molto profonde e non lo so, mi raddrizzano un po' e le volevo condividere perché le vedo molto preziose e spero che condividendole anche voi possiate proprio ricevere questo essere ricentrati nel punto. Cioè il punto non è gestire questa cosa, il punto non è che il Signore ti toglie questo problema, il punto non è che il Signore ti fa una grazia, il punto vero è capire tu chi sei, il punto vero è capire perché ci sei. E questa cosa qua, cioè come si fa? Ah beh, io sicuro non sono la persona proprio giusta, però vedendo la santità degli altri mi viene da dire che queste persone innanzitutto quando ci parli parlano solo della parola di Dio, cioè la sanna memoria, ma non, però non la sanna memoria come un teologo che studia e sa tutto il Vangelo a memoria, non è quello, no, che la sanno, la incarnano a memoria, cioè che quando stanno nella vita e nei problemi trovano risposta solo lì, la sentono viva questa parola. Non è una cosa così da studiare, da leggere, da meditare la mattina o a messa o non lo so, nelle lodi o nei vespri. Non è qualcosa da fare. È proprio una sete profonda che viene dissetata soltanto e unicamente attraverso la parola e l'Eucaristia. Ecco, l'Eucaristia magari lo vedo di meno, però la parola si vede di più in queste persone perché parlano solo di questo, non hanno altre cose da dire, mai, hanno solo la parola di Dio in bocca e lo vedi che è carne proprio, fa parte di loro, è qualcosa di grande. Quando parlano, anche citando de poche parole, però si sente che è proprio carne viva, che tu la puoi toccare in quel momento. Che è una cosa, come dire, reale, che puoi vedere, puoi abbracciare. E quindi ho capito che forse per capire chi sono bisogna passare proprio da questo amore, da questa ricerca, cioè bisogna cercare nel posto giusto la risposta. Perché intorno gli altri possono dirti, cioè noi il nostro chi siamo lo costruiamo un po' in base a quello che ci dicono gli altri e quindi davanti a noi è come se avessimo tanti pezzi, cioè come se avessimo uno specchio fatto da frammentato, cioè da tanti pezzettini di specchio, no? Che messi insieme dicono chi siamo, riflettono la nostra immagine. Ma in realtà noi non siamo l'insieme di quello che dicono gli altri o di quello che noi pensiamo di noi stessi. Noi siamo qualcosa di molto più grande, noi siamo veramente questa parola di Dio, siamo veramente questo progetto, siamo qualcosa di unico. Però nella vita quello che ci accade, quello che è il vero peccato da confessare, non è la bugia, non è, non lo so, la calunnia, non è parlare male, non è, cioè, questi sono tutti peccati. Però il vero peccato è perdere tempo dietro cose inutili. Cioè, perché tu stai lì a sparlare di quella persona? Quello è perdere te, cioè, perché quello è un inganno del maligno per perdere tempo, perché invece quel tempo lì che ti piace, insomma, ci provi piacere, perché se no non lo faresti, è un tempo che ti toglie il piacere, è un inganno che ti toglie però il piacere vero. Il piacere vero è quello veramente di capire chi sei tu. Il piacere vero è saziarti della parola di Dio. Sembra una cosa fuori dal mondo, però devo dire che tutti i giorni, sempre di più, cioè ogni volta che mi metto davanti alla parola, ogni giorno ho il desiderio di starci di più. E questa cosa qua è vera, cioè lo dicono i preti, però devo dire che dicono una cosa giusta sti preti. Perché è vero, più ci stai, più hai voglia di starci, più quella parola dice qualcosa di te e ti nutre proprio, ti nutre tanto e ti toglie dalle stupidaggini, ma anche dalle stupidaggini di cose buone, anche dalle perdite di tempo di cose buone che però non ti fanno arrivare al centro, perché questo, se invece tu sei cristiano, sei già impegnato in mille cose, la, diciamo, come devo dire, la cosa più forte che tu puoi fare è quella che tu non ti rendi conto, è quella di perdere tempo dopo nelle situazioni buone, cioè ti metti lì, fai l'educatore in parrocchia e quindi pensi che facendo questo tu stai facendo la volontà di Dio. Ma la volontà di Dio, non lo so quanto ti sei chiesto se è quello. Cioè bisogna, spesso noi facciamo tante cose e poi dopo ci chiediamo se sono giuste. Bisogna cominciare come ha fatto Gesù, ascoltando e dialogando con i dottori della legge a 12 anni. Cioè dobbiamo fare questo prima. Poi, a questa 12 anni l'ha fatto, poi a 33 ha cominciato la sua missione. Beh, noi non ci comportiamo proprio così. Noi ci buttiamo in tante situazioni prima, cioè prima chiediamo il fidanzato, però non sappiamo chi siamo, cosa vogliamo, che direzione dobbiamo prendere. Prima chiediamo il figlio, però non sappiamo ancora la nostra famiglia che strada sta imboccando, su che basi si sta fondando. Magari ci siamo sposati l'altro giorno, cioè non, e siamo già lì a dire perché non arriva, perché. Ricordatevi questa frase che adesso ho sempre nel cervello: sono le domande che sono sbagliate, sono le nostre domande che sono sbagliate. Poi un'altra cosa importante, oltre a pregare la parola, oltre a fare l'adorazione, cioè starci proprio col Signore, che non vuol dire essere lì concentratissimi, impegnatissimi, a capire tutto, a cercare di essere, non so, concentrati. No, stare col Signore vuol dire starci. Ci puoi parlare, ci puoi stare in silenzio, puoi ascoltare, puoi leggere la parola, puoi fare quello che vuoi, cioè come le persone, no? Io sono una che parla tantissimo, cioè so proprio, parlo sempre, parlo tanto, che poi in realtà è un mio meccanismo di difesa. E in realtà io sono una persona che ama stare in silenzio e quindi va bene così, insomma, cioè è qualcosa di importante per me. E col Signore riesco a farlo, come con poche persone riesco. E questo è importante da capire e da fare, cioè capire col Signore chi sei, puoi stare davvero come sei veramente con Lui. E per fare tutto questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo, cioè dice questi giorni sempre questa parola, no? Vi invierò il Paraclito che vi ricorderà tutte le cose. Dice, ma che ci deve ricordare? ci devi ricordare la promessa che Dio ha fatto, che veramente lui è il Messia, cioè che veramente lui ci salva, che veramente lui è la risposta, l'unica. E l'unica domanda è questa, cioè chi è che salva la mia vita? Il Signore. E quindi proprio dobbiamo anche chiedere, adesso mancano 2 settimane, no, alla Pentecoste, cominciamo proprio a chiedere proprio lo Spirito Santo di aiutarci ad avere le domande giuste e di trovare le risposte nel Signore, non in altre cose. Non so se avete ascoltato gli episodi passati dell'ultimo mese e mezzo, no? Sono state tutte storie che abbiamo raccolto da ragazzi di Međugorje, che vivono a Međugorje della comunità Cenacolo, tutte storie di dipendenze, di droga, di dipendenze affettive, di doppia vita, insomma, di falsità, tante, tante storie molto impegnative. Quei ragazzi lì, io ho avuto l'impressione che avessero molti, insomma, delle domande giuste, che però erano così grandi, così vere, che la vita, la società, gli amici, la famiglia non sono stati in grado di rispondere. Ma non si può pretendere da una famiglia, da una società, dagli amici, che possano la capacità di rispondere a delle cose così grandi. Solo Dio ti può rispondere a domande così grandi. E quindi, non avendole trovate queste domande, dopo hanno cominciato a, diciamo, ad anestetizzarsi in modi diversi. Un po' tutti lo facciamo, anche senza cadere in cose disastrose come la droga, però tutti, ormai oggi è pieno di ragazzi con dipendenze affettive, è pieno di ragazzi che devono dimostrare per forza qualcosa, e quindi stress, ansia, attacchi di panico, è pieno di persone che non trovano risposta, per forza, perché abbiamo tolto Dio dalla nostra società, dal nostro modo di parlare, dalle nostre amicizie, non ci sta, quindi non possiamo trovarle queste risposte. E quindi stiamo lì a chiacchierare, se una serata in più o in meno passata con la ragazza sia giusto o sia sbagliato, siamo lì a chiacchierare se quel lavoro che fai va bene oppure no, dai, è troppo poco pagato, tu sei uno che vale di più, che fai, stai lì a svalutarti, tutte stupidaggini. Il punto è che tu capisci la risposta a queste cose solo quando capisci che devi fare, che ci stai a fare, chi sei tu. Allora lì capisci, hai la risposta, se no sta risposta non ce l'avrai mai. Bene, io ho provato a condividere con voi un po' di cose belle che ritenevo molto preziose, e spero vi siano stati utili, e altrimenti immagino avrete già messo stop prima della fine di questo episodio. Vi saluto e vi auguro una bellissima settimana in attesa proprio della Pentecoste. E un abbraccio a tutti, a lunedì prossimo.